il Bayern è già avanti 1-0 a Kiev con il gol, stranamente, all'Olympic Stadium di Lewandowski, con un girone che vede il Bayern a punteggio pieno. Questo è addirittura il 18° gol segnato dai bavaresi in 4 gare più 23 minuti. Questo a dare un po' l'idea anche del rendimento offensivo della squadra allenata da Nagelsmann. Questa sera l'Atalanta, la Juventus è vigilia per le milanesi, domani gioca anche il Napoli in Europa League. Tanti temi europei che continuiamo a trattare con Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Direttore, ripartirei proprio dall'Atalanta, perché insomma il fatto che Villarreal e Manchester United giochino prima darà sicuramente a noi dall'esterno un quadro un po' più chiaro e forse comprensibile sull'esito di un girone che comunque questa sera per l'Atalanta porta ad un crocevia fondamentale. È vero che questa è la terza partecipazione consecutiva dell'Atalanta allo Champions, è un risultato straordinario di per sé, però insomma la gara di stasera mette un po' di pressione comunque alla squadra di Gasperini, no? Vista anche la sproporzione che c'è sulla carta con i diretti avversari di Berna.
Io credo che l'Atalanta sia abbastanza avanti nella qualificazione perché ha il pareggio di Villarreal, che comunque il Villarreal è una squadra strana, perché è una squadra di centro classifica in Spagna, mentre l'Atalanta è una squadra da alta classifica in Italia, però resta il Villarreal, è una squadra molto ben organizzata, e appunto deve andare a vincere a Bergamo, questo ci può essere, ma è certamente meno facile che sia l'Atalanta a vincere.
Ecco, direttore, ma secondo lei, voglio dire, l'Atalanta con questo percorso europeo, vedendo anche il campionato che si sta creando, no, con tutta questa serie di alti e bassi, con Osimhen che si è infortunato e che per 3 mesi Napoli non ci potrà contare, con il Napoli in questa difficoltà, col Milan che è stato fermato poi, voglio dire, anche dalla Fiorentina, non è che l'Atalanta zitta zitta potrebbe coltivare qualche sogno in più di una normale Champions League? Perché oggi la normalità è la Champions League ed è questo già clamoroso, insomma.
Ma io cioè ci stanno tutte e due le soluzioni. Mi sembra un po' più lontana la soluzione del campionato, perché ha 3 squadre davanti. Ha 3 squadre davanti, sì, con dei punti di vantaggio, cioè sono tante. Però l'Atalanta è una squadra ormai pronta per qualunque tipo di risultato. In questo momento è la quarta, è una quarta abbondante, perché ha un discreto vantaggio sulla quinta, cioè, però le altre dovrebbero farsi male a vicenda, che non è escluso, per carità, ma non è un campionato così ondivago come mi sembra che tu abbia osservato te, perché per esempio il Milan ha un punto in più dell'anno scorso e il Napoli ne ha 8 in più dell'anno scorso. C'è stato, queste prime 13 partite hanno dato una costanza di rendimento, cioè è stata l'Inter che però aveva cambiato Conte, non solo allenatore, ma con quel tipo di allenatore, insomma, era normale che Inzaghi ci mettesse qualche giornata a dare il proprio imprinting all'Inter. Però insomma, sono campionati aperti, molto belli, perché sono aperti.
La Juventus, direttore, l'abbiamo detto, insomma, ha già in tasca la qualificazione, deve difendere la vittoria nella gara d'andata con il Chelsea questa sera a Stamford Bridge. In generale, se si parla di costanza, quantomeno nei risultati con le grandi, è una Juventus che sì, ha perso con il Napoli, però ha battuto il Chelsea in Champions League, non ha perso con le milanesi. Quindi dalla gara di questa sera, oltre ovviamente al primo posto, a suo avviso che cosa dobbiamo aspettarci per dare un senso a questi elementi di crescita che la Juve ha mostrato nelle ultime settimane?
Ah, intanto la crescita secondo me è avvenuta con una scelta corretta a centrocampo, non avendo l'uomo che gli poteva risolvere il problema della costruzione del gioco. Allegri ha fatto una scelta secondo me molto intelligente, perché ha messo tre giocatori con caratteristiche diverse e ha tolto i mediani. Adesso tu hai McKennie, che è un incursore, no? È un giocatore molto rapido, quindi può andare avanti e tornare. E Rabiot, che è un giocatore d'esperienza, che a me piace molto, peraltro, non sono tra i tanti, ma cioè sono tre giocatori, come è importante in un trio di centrocampo, sono tre giocatori con caratteristiche diverse, per cui le caratteristiche diverse di Rabiot e di McKennie aiutano Locatelli a completarsi. La scelta di McKennie e Rabiot, secondo me, è fatta proprio con l'obiettivo di completare il gioco di Locatelli, che non è un centromediano davanti alla difesa e non è una mezzala che costruisca benissimo il gioco. È una buona mezzala che costruisce il gioco, ma non è la sua specialità. Lui è una vera mezzala, accanto avrebbe bisogno di un regista. Con questi due giocatori di qualità diverse, cioè che gli tolgono il lavoro più di corsa e di fantasia, la Juve è molto migliorata sotto questo aspetto e credo che sia una squadra più da torneo che da campionato.
Direttore, domani Inter e Milan, ormai Milan diciamo è proprio, no, l'ultima spiaggia sarebbe un eufemismo, qui siamo di fronte al miracolo calcistico perché serve a tutti i costi vincere questa partita. L'Inter contro lo Shakhtar Donetsk invece insomma ha buone possibilità in quanto meno di incanalarsi verso la qualificazione, ma voglio stare sul Milan. Secondo lei c'è ancora un minimo margine di speranza?
Ma aritmeticamente sì, però gli avversari restano. Io credo che possa andare a vincere a Madrid, perché no, l'Atletico non è una squadra straordinaria, è una gran bella squadra, ma ha vinto molto male a Milano. Il Milan è comunque una squadra che può battere chiunque, poi sul lungo periodo in Europa no, però non vedo come possa fare punti con il Liverpool. E a quel punto lì comunque resti fuori. Io onestamente non giocherei niente sul Milan, mi auguro di sbagliarmi, ma mi sembra che i danni se li sia già fatti da solo.
Invece direttore, pensando appunto ad un Inter che ha in un certo senso per la prima volta da tempo immemore in Europa il destino nelle proprie mani, pensando al percorso Champions da Spalletti a Conte a questa stagione, ovviamente considerando sempre gli episodi, le rose che sono state via via stravolte, però vede un elemento comune di continuità, di crescita che porta adesso l'Inter ad avere, come detto, per la prima volta nelle proprie mani la possibilità di tornare agli ottavi?
Ma l'Inter intanto negli anni scorsi, essendo una rientrante in Champions, ha avuto gironi molto più difficili di questo. Uh-huh. Questo era un girone onestamente modesto, e tu avevi un avversario molto forte, il Real Madrid, che comunque non è nemmeno formidabile, non è più il Real Madrid di qualche anno fa. E poi avevi lo Shakhtar, che non ha segnato un gol in quattro partite, e avevi i Moldavi, che hanno fatto già dei capolavori. Se andiamo a guardare, l'Inter ha fatto i suoi punti, l'ha fatto contro tutte nelle due partite con lo Sheriff. Adesso lo Sheriff porterà punti agli altri, però cioè, c'è già uno Shakhtar staccato e uno Sheriff insomma sulla via dell'eliminazione, cioè già ufficialmente ridimensionato. Per cui al di là dei meriti dell'Inter, cioè i meriti dell'Inter fino adesso in Europa sono stati quelli di aver battuto lo Sheriff. Mm-hmm. E onestamente cioè, non è un grandissimo merito. Quindi aspettiamo a giudicare. La squadra è cresciuta indubbiamente nell'ultimo mese, però ancora a livello europeo deve dimostrare un po' di cose.
Direttore, è vicino al mercato anche per la Fiorentina, allora le chiedo, visto che Berardi è un obiettivo in questo momento, lei quanto fosse commesso, quanto spenderebbe o quanto potrebbe mettere a disposizione per fare un investimento su Berardi? Qual è il prezzo giusto secondo lei?
Se vogliono 30 milioni, secondo me è il prezzo giusto di Berardi. Però quello che credo sia importante è che quando tu vuoi un giocatore, una grande società, quando ci vuole un giocatore lo prende. Ci mette 6 mesi di trattativa, non lo so, ci mette 1 mese di trattativa molto più serrata, però non si può. Cioè, trattare Berardi e non prenderlo è una sconfitta. È una grossa sconfitta. Cioè, ti dà la dimensione di una squadra che vorrebbe pensare, che pensa in grande, ma non riesce a seguire pensieri.
Sì, anche perché poi Berardi oggi, inserito in un contesto come quello della Fiorentina, darebbe una forza immediata. Cioè, un giocatore che viene da un altro campionato forse farebbe un po' più fatica, no?
Berardi sarebbe un investimento assolutamente tecnico. Cioè, tu riprendi il tuo ritorno, non sono soldi, sono punti, sono indirettamente soldi. È un salto di qualità. La Fiorentina che compra Gonzalez, Berardi e tiene Vlahovic fino a giugno è una squadra importante che conferma ai giocatori prossimi venturi che qui c'è un progetto ricco. E quindi
è un segnale
importante. Per questo non si può stare dietro ai 2 milioni e 3 milioni in più. Per carità, sono loro i milioni, però allora non vai a cercare Berardi. Sì. Perché non ti puoi dire, non ti puoi, cioè, se io non entro da Cartier. Perché Cartier, so che
spendo la cifra che magari non mi posso permettere.
Se voglio una mezza fede costa 3.000 euro. Quindi allora non vado a cercare Berardi.
Certo. E chiudo sulla Fiorentina con la partita col derby con l'Empoli. Cioè, dopo la vittoria col Milan, questa partita è un po' pericolosa? Che potrebbe sembrare più semplice?
Tutte le partite sono pericolose, dipende da come l'affronta. Certamente col Milan siamo entrati in campo belli caldi, belli convinti. Con l'Empoli non lo so, io spero che ci vadano molti fiorentini, perché per esempio il pubblico è stato uno spettacolo sabato, sì, ed ha aiutato molto. Però insomma, io dell'Empoli, l'Empoli gioca bene, non ha grandi giocatori ma gioca bene, e nemmeno noi abbiamo un paio di grandi, abbiamo uno di grandi giocatori e qua e là qualcosa di buono, abbiamo vinto 7 partite e ne abbiamo perse 6, per cui non siamo più forti di nessuno in partenza.
Direttore, a proposito di campionato e di attaccanti, indubbiamente Osimhen ha altre caratteristiche rispetto a Berardi, però le chiedo quanto dovrà essere bravo Spalletti a gestire in questi mesi, con così tanti scontri diretti tra Europa League e campionato, l'assenza di un giocatore che, insomma, anche banalmente, che poi tutt'altro che banalmente, in termini realizzativi, fin qui è stato un fattore in un reparto come quello d'attacco del Napoli, in cui gli altri sono sempre andati un po' a corrente alternata in termini di continuità realizzativa.
Secondo me si è capito poco che da un mese e mezzo il Napoli era meno brillante. Io l'ho sostenuto da tante parti, ma non si poteva dire, perché i social ti uccidevano. Però è così, il Napoli ha fatto 18 reti nelle prime 7 partite e nelle 5 successive, a parte la partita con l'Inter che è stata molto particolare, nelle 5 successive ha fatto 4 reti su azione. Cioè, da una media di 2 reti e mezzo per 7 partite è passata a una media di 0,80. E infatti, cioè, Insigne giù, Lozano non c'è, Zielinski è tornato adesso, Fabian Ruiz non riesce a fare l'ultimo salto di qualità, pur essendo un giocatore eccellente, e si è normalizzato anche Anguissà. come domenica ha sofferto molto con Calhanoglu. Quindi questa aveva sofferto col Torino in casa, col Verona in casa, aveva col Bologna in casa, aveva sofferto a Salerno. Era in un momento di questo genere. Osimhen, sono 5 partite che non gioca, adesso sappiamo come va, che non gioca, scusa, che non segna. C'era un rallentamento, proprio una minore brillantezza del Napoli. Adesso onestamente Osimhen è un giocatore fondamentale, è un giocatore eccezionale. La minor brillantezza ha fatto sì che gli arrivassero meno palloni, ma anche ieri, pur essendo abbastanza ingenuo lo stacco ieri l'altro, cioè, lui era andato sopra Skriniar, era andato 10 sì. centimetri più alto di Skriniar su un normale cross, tant'è che se no non prendeva Skriniar con la testa, lo piglia sullo zigomo, e qui dallo zigomo alla fine dei capelli 8-9 centimetri ci sono, e sono tanti, più di Skriniar. Anche nel gioco classico del centravanti, cioè colpo di testa in area, Osimhen c'è. Secondo me è molto, dovrebbe trovare il Mertens dei bei tempi, che può anche essere che lo trovi, io gliel'auguro, ma l'unico modo per sopperire è un ritorno in forma di Lozano, che l'anno scorso fu forse la migliore alla destra del campionato con 10-12 gol, non ricordo bene, e dall'altra parte soprattutto Insigne. Se loro crescono, il Napoli può limitare i danni di Osimhen, altrimenti no.
Direttore, grazie mille, a martedì prossimo.
Grazie direttore, alla
ciao,
prossima.
Ciao.